3. Da quel giorno Don Blasco non ebbe più pace. A lui come a lui, che l'eredità andasse spartita in un modo piuttosto che in un altro, importava meno d'un fico secco. Ma fin da quando egli era entrato al convento, non avendo più affari propri, la sua costante preoccupazione era stata di ficcare il naso in quelli degli altri. Ragazzo, egli aveva visto i bei tempi di casa Uzeda, quando suo padre, il principe Giacomo XIII, spendeva e spandeva regalmente, con 20 cavalli in stalla, uno sciame di servitori e un'intera corte di lavapiatti che prendevano posto alla tavola imbandita giorno e notte. Allora il futuro cassinese non aveva udito altri discorsi fuorché quelli delle straordinarie ricchezze di suo padre, dei grandi feudi che possedeva, delle rendite che riscoteva da mezza Sicilia. E gliene'era naturalmente venuta una smania di godimenti, un'ingordigia di piaceri che ancora non sapeva precisare egli stesso. Quando un bel giorno fu messo al noviziato di San Nicola e poi costretto a pronunziare i voti. Tutte quelle ricchezze erano del fratello primogenito. A lui non toccava altro che la dotazione di 36 onze l'anno, indispensabile per entrare nella ricca e nobile badia. Si scialava, veramente, a San Nicola, forse meglio che in casa Francalanza. Il convento, immenso, sontuoso, era agguagliato ai palazzi reali, a segno che c'erano le catene distese dinanzi al portone, e le rendite di cui godeva, circa 70.000 onze l'anno, bastavano appena ad una cinquantina tra monaci, fratelli e novizi. Ma il lauto trattamento e l'allegra vita e la quasi assoluta libertà di fare quel che gli piaceva non dissiparono dal cuore del monaco il cruccio per la violenza patita. Tanto più che gli altri fratelli cadetti, il secondogenito Gaspare, duca d'Oragua, e lo stesso Eugenio, restavano al secolo con pochi quattrini in verità, ma con la possibilità di procacciarsene. Liberi del tutto, a ogni modo, e padroni di vestirsi secondo la moda, non costretti a portar la tonaca che pesava a Don Blasco più che a un servo la livrea. L'acrimonia del benedettino, il suo dolore per le perdute ricchezze, la sua invidia contro i fratelli, il suo rancore contro il padre, si sfogarono quindi con l'esercizio quotidiano d'una censura acerba e inesorabile su tutta la parentela. Egli ebbe tanto più campo di sfogarsi quanto che, venuti i nodi al pettine, distrutta in poco tempo la fortuna del padre, il principino Consalvo VII fu ammogliato a quella Teresa Risà che entrò a far da padrona in casa Uzeda. Secondo le tradizioni di famiglia, premendo d'assicurare la continuazione del ramo primogenito e più, in quelle speciali circostanze, di ristorare le sconquassate finanze con una grossa dote, Consalvo fu accasato a 19 anni, quando Don Blasco non aveva ancora pronunziato i voti. Ma fin da quel momento il novizio concepì contro la cognata una particolare avversione, che cominciò a manifestarsi più tardi, ad ogni momento, per tutto ciò che ella fece e che non fece. Il barone di Risà, di Niscemi, padre della sposa, era venuto a Catania dall'interno dell'isola per dar marito alle due uniche sue figliuole, alle quali da principio voleva spartire egualmente le sue grandi ricchezze. Ma quando la maggiore, Teresa, fu proposta al principe di Mirabella, futuro principe di Francalanza, gli Uzeda gli fecero intendere che, quantunque falliti, essi non avrebbero dato Consalvo VII alla figlia d'un semplice barone contadino se costei non avesse colmato coi quattrini la distanza che la separava da un discendente dei viceré. Tanto il barone che la ragazza riconobbero che questo era giusto. Però, dando il padre 400.000 onze, cioè quasi tutto a Teresa, e spogliando la minore Filomena, che trovò poi per caso da maritarsi col cavaliere Vita e restò sempre in freddo con la sorella, pretese, d'accordo con la figliuola, che il matrimonio fosse contratto col regime della comunione dei beni e che a lei toccasse dirigere la baracca. Aveva quasi 30 anni la promessa, 10 più di Consalvo VII, essendo nata nel 1795 e non avendo potuto trovare per molto tempo un partito conveniente. Il suo carattere, già forte, s'era inasprito nella lunga attesa del matrimonio e dalla grande ricchezza, dalla potenza quasi feudale esercitata dal padre nel paesetto nativo, le veniva un bisogno di comando, d'autorità, di supremazia che ella volle esercitare nella sua nuova casa. Il principe Giacomo XIII dovette piegarsi a quelle dure condizioni per evitare il fallimento e la liquidazione. E così tanto suo figlio quanto egli stesso furono costretti a lasciare le redini in mano alla moglie e nuora. Donna Teresa salvò infatti la casa, ma vi esercitò un potere tirannico al quale si piegarono tutti, dal primo all'ultimo, fuorché Don Blasco. Senza paura né di Dio né del diavolo, il monaco la fece costante bersaglio della sua più violenta opposizione. Se ella restrinse certe spese, la accusò di disonorare la famiglia con la sua tirchieria. Se continuò a spendere in altre cose come prima, le rinfacciò di volerla portare all'ultima rovina. Ascoltando gli altrui consigli, ella fu una bestia, incapace di pensare col proprio cervello. Se fece da sé, restò più bestia di prima, accoppiando la presunzione alla bestialità. I quattrini che aveva portato in dote che erano? Una miseria. Quando quella miseria puntellò e fortificò la pericolante baracca, divenne il prezzo col quale ella comprò il titolo di principessa. La sua nobiltà era della quinta bussola, non solo incapace di stare a paragone con quella sublime degli Uzeda, ma neppur degna d'uno dei loro lavapiatti, di quei nobilucci morti di fame che vivevano facendo quasi da servitori ai gran signori. Ella non poté ordinare un abito alla sarta, né comprare un cappellino o un paio di guanti senza che il monaco criticasse l'occasione della spesa, la qualità dell'oggetto e la scelta del negozio. Ma Don Blasco non risparmiava neppure gli altri parenti, non il padre che aveva prima ingoiato un patrimonio e adesso era ridotto a vivere dell'elemosina della nuora, non il fratello che aveva lasciato portare i calzoni alla moglie mentre egli portava invece... Santa prudenza, aiutami tu!» esclamava allora tappandosi violentemente la bocca, dicendone più con quelle reticenze che non con un lungo discorso, confermando in tal modo le ciarle sparse sul conto della cognata, spiattellando poi in tutte sillabe il nome che conveniva a costei quando, morti i due principi, padre e figlio, nello stesso anno, la principessa restò sola e molto più libera di prima, che era stata liberissima. Ella lo lasciava cantare. Le grida del monaco non le potevano impedire di fare in tutto e per tutto quel che le pareva e piaceva. E Don Blasco si dannava l'anima vedendo le sue stravaganze e le sue pazzie. Il primogenito, in tutte le case di questo mondo, è il prediletto, va bene? Lì invece era odiato. Chi era il preferito? Il terzo genito. Da secoli e secoli il titolo di conte di Lumera era appartenuto con tutti gli altri al capo della casa. Adesso, per puro capriccio, per una pazzia furiosa, toccava quel Raimondo che era stato educato come un porco. E il secondogenito, a cui neppure il re avrebbe potuto togliere il suo titolo vitalizio di duca d'Oragua, era invece chiuso a San Nicola. La storia di Don Lodovico rassomigliava molto a quella di Don Blasco, con questa differenza, tuttavia, che mentre Don Blasco era cadetto del cadetto, Lodovico aveva dinanzi a sé soltanto il principe, e come duca d'Oragua avrebbe potuto sperare, se non dalla madre, almeno da qualche zio, i quattrini occorrenti a portar con decoro quel titolo. Poiché era inteso che un altro Uzeda in questa generazione doveva entrare a San Nicola, la ragione e la tradizione designavano il terzogenito, Raimondo. Ma Donna Teresa, per far passare la propria volontà su tutte le leggi umane e divine, invertì l'ordine naturale. E avendo preso a proteggere Raimondo sopra gli altri fratelli, lo lasciò al secolo facendolo conte e cominciò invece a lavorare perché il duchino Lodovico sentisse la vocazione. Nessuno quindi poté dare al ragazzo, in presenza di lei, il titolo che gli spettava. Fin dalla puerizia egli fu vestito della nera tonaca benedettina. Come balocchi non ebbe altro che altarini, piccole pissidi e aspersori e ogni altra sorta di oggetti sacri. Quando la mamma gli domandava: «Tu che vuoi divenire?» Il bambino fu avvezzo a rispondere: «Monaco di San Nicola». A questa risposta gli toccavano carezze e promesse di carlini, di svaghi, di passeggiate in carrozza. Se talvolta egli osava rispondere «Non so», Donna Teresa gli pizzicottava il braccio tanto forte da farlo piangere, finché gli strappava la risposta obbligata. Il confessore di lei, frattanto, il domenicano padre Camillo, lavorava quel risultato educando il ragazzo alla cieca obbedienza clericale, mortificandone in ogni modo i sensi e la fantasia, dandogli la paura dell'inferno, facendogli intravedere le letizie del paradiso. Per meglio riuscire nell'intento, la principessa non mise presto il ragazzo al noviziato. Lo tenne in casa fino ai 15 anni. Erano i tempi delle rigide economie, dei creditori affollati nelle stanze dell'amministrazione, dei debiti estinti a poco, talché, dove Don Blasco aveva udito parlare continuamente dei tesori che in parte erano colati sotto i suoi propri occhi, Lodovico non intese se non querimonie, minacce di gente che rivoleva il suo, l'eterno ritornello della madre, esagerante a bello studio quelle strettezze. «Siamo rovinati, non c'è come fare, non ci resterà più nulla». E mentre al Palazzo Francalanza la principessa lavorava di lesina e prodigava le più efficaci dimostrazioni della miseria in cui erano ridotti, raccogliendo fiammiferi spenti per riaccenderli dall'altro capo, rivedendo le sue vesti smesse prima di farsene una nuova, ella poi descriveva a Lodovico il monastero dei Benedettini come un luogo di eterna delizia, dove la vita passava, senza cure dell'oggi e senza paure del domani, tra lauti conviti, sontuose cerimonie, gaie conversazioni e scampagnate gioconde. E quando finalmente Lodovico entrò novizio a San Nicola, poté riconoscere che la madre aveva detto la verità, perché il corno dell'abbondanza pareva rovesciarsi continuamente sul monastero e la vita vi scorreva facile e lieta. Il giovane, che usciva dalla ferrea tutela della principessa e del confessore, apprezzava più specialmente la libertà, la quasi licenza che vedeva regnar nel convento, talché egli si persuase della convenienza, stillatagli fin da bambino, di entrare in quell'ordine. Tuttavia, prima di pronunziare i voti, esitò un momento, comprendendo sul punto di compierlo la gravezza del sacrificio che gli imponevano, fatto accorto da Don Blasco dei raggiri materni. Ma oltre che egli non prestava molta fede al monaco, del quale conosceva l'implacabile critica, quella stessa terribile severità della madre, alla quale egli era impaziente di sfuggire, lo fece rinunziare, spaventato, ad ogni tentativo di aperta ribellione. Padre Don Lodovico s'accorse del giuoco di cui era stato vittima troppo tardi, quando vide che le miserie lamentate dalla madre erano mentite e che il posto a cui lo avevano costretto a rinunziare toccava al fratello Raimondo. Ma non era più tempo di tornare indietro. Lo scapolare e la cocolla gli sarebbero pesati sulle spalle fino alla morte. La ribellione, lo sdegno e l'odio scatenatisi nell'animo suo furono tanto più violenti di quelli provati dallo zio, quanto meno egli era capace, per il lungo abito della finzione e della mortificazione, di sfogarsi a parole, come Don Blasco. Nulla trapelò dei sentimenti che gli ribollivano in cuore. Egli restò dinanzi alla madre riverente e sommesso come prima. Prodigò dimostrazioni d'affetto veramente fraterno a quel Raimondo che godeva del posto usurpato. Confermò con una vita esemplare la vocazione per lo stato monastico. Mentre Don Blasco, grossolano, ignorante, avido di godimenti materiali, gozzovigliava coi peggiori monaci, giocava al lotto come un disperato per arricchire e portava tanto di coltello sotto i panni, Don Lodovico, più fine, più istruito e soprattutto più accorto, più padrone di sé, fu additato come raro esempio di virtù ascetiche, come arca di dottrina teologica. Mentre lo zio, per vendicarsi del perduto potere mondano, pretendeva spadroneggiare nel convento, vociando contro l'abate e il priore e i decani e i cellerari, bestemmiando San Nicola e San Benedetto e tutti i loro celesti compagni, il nipote parve mettere ogni cura nel farsi da parte, non nutrire altra ambizione fuorché quella di studiare. In cuor suo egli smaniava di prendere la rivincita. Poiché si trovava per sempre chiuso là dentro, voleva arrivare, presto, prima d'ogni altro, ai gradi supremi. Ai Benedettini, infatti, c'era un regno da conquistare. L'abate era una potenza, aveva non so quanti titoli feudali, un patrimonio favoloso da amministrare. Le antiche costituzioni di Sicilia gli davano il diritto di sedere tra i pari del regno. Don Lodovico volle pervenire a quel posto nel più breve tempo possibile. Compresa qual era la via da tenere, non se ne discostò d'una linea. Nessuno poté mai rimproverargli il più piccolo trascorso. Nessuno lo poté mai trascinare nei tanti partiti in cui si dividevano i monaci. Appartato, quasi sempre chiuso in biblioteca, si guadagnava simpatie con l'umiltà del contegno, con l'obbedienza prestata ai maggiori ed anche agli eguali, con la stretta osservanza della regola, con la fama di dottrina in brev'ora acquistata. Così era stato eletto decano a 27 anni, ma portato in palma di mano dall'abate e da quasi tutti i monaci, egli si attirò l'odio più acre e violento dello zio. Assetato di potere, Don Blasco voleva anch'egli essere priore ed abate, ma la vita scandalosa, il carattere violento, l'ignoranza supina gli rendevano, se non impossibile, perlomeno difficilissimo l'appagamento di quell'ambizione, tanto che non prima di 40 anni era stato decano. Veder dunque a quel posto il nipote, col guscio ancora in capo, lo fece uscir fuori dalla grazia di Dio, e la lotta tremenda scoppiò alla morte del priore Raimo, nei primi di quell'anno 1855. Che uno degli Uzeda, i cui antenati erano stati tanto benemeriti del convento, dovesse occupare la carica vacante, era fuori contestazione. Ma Don Blasco pretendeva lui la dignità, né credeva che quel gesuita del nipote potesse sognarsi di contrastargliela. Quando seppe che quel porco gli faceva la concorrenza e ardiva mettersi di fronte allo zio, manco poco non gli pigliasse un accidente. Ciò che gli uscì di bocca contro Lodovico fu cosa da attirare fulmini sulla cupola di San Nicola e da incenerire il convento con tutti i suoi abitanti. Il meno che gli disse fu: «Ruffiano del capitolo, vuota pitali dell'abate e figlio di non so chi!» Don Lodovico lo lasciò dire, edificando l'intero monastero con l'umiltà opposta alla violenta aggressione dello zio. Era troppo sicuro del fatto suo. L'elezione di Don Blasco, il quale aveva seminato figliuoli in tutto il quartiere e manteneva 3 o 4 ganze, fra cui la famosa Sigaraia, ed era tanto ignorante e prepotente, giudicavasi da tutti impossibile. Sul nipote aveva il solo vantaggio dell'età, ma questo non era tale da compensare tutti i suoi enormi difetti. A maggioranza strabocchevole fu eletto Don Lodovico. Da quel giorno Don Blasco diventò una bestia contro quel porco gesuita e quella puntini puntini della principessa, alla quale fece naturalmente una nuova, più grave, imperdonabile colpa del calcio assestatogli da quel gesuita porco. Né gli altri nipoti che il monaco adesso difendeva in odio alla morta, eccitandoli a rifiutare il testamento, avevano goduto mai le sue buone grazie. Bastava già che fossero figli di colei che egli considerava come sua personale nemica, ma poi ai suoi occhi avevano torti particolari tutti quanti, a cominciare da Chiara e da suo marito. La gran colpa di quest'ultimo consisteva nell'essere stato scelto dalla principessa come genero ed aver voluto bene a Chiara nonostante l'avversione dimostratagli dalla ragazza. Anzi, appunto perciò Don Blasco ci aveva sguazzato, potendo scagliarsi a un tempo contro di lui che voleva ficcarsi per forza in casa Uzeda, contro la principessa che voleva violentare la figlia e contro la nipote sciocca e pazza tanto da rifiutare un partito come quello. Resistendo alla madre, Chiara veramente avrebbe dovuto riscuoter lodi e incoraggiamenti dallo zio monaco. Ma Don Blasco era fatto così, che quando qualcuno gli dava ragione, egli mutava opinione per dargli torto. Il fidanzamento era stato perciò tutta una guerra violenta fra cognato e cognata, tra zio e nipote ed anche tra madre e figlia, giacché la principessa ne aveva fatto anche qui una delle sue. Per lei, come per tutti i capi delle grandi famiglie, i figliuoli desiderabili ed amabili non potevano essere se non maschi. Le femmine non sapevano far altro che mangiare a ufo e portar via parte della roba di casa se andavano a marito. Questa idea salica, molto ben radicata nel suo cervello, ammetteva veramente qualche eccezione, ella stessa, per esempio, ma verso la prole era la sola che la guidasse. Fra gli stessi maschi, tuttavia, ella non ne aveva considerati 2 egualmente. In vita aveva quasi odiato il primogenito e idolatrato Raimondo. Ma l'odiato era l'erede del titolo, il futuro capo della casa, e il preferito, nonostante il sacrificio di Lodovico, un semplice cadetto. Pertanto ella aveva messo d'accordo il rispetto alla tradizione feudale e la soddisfazione della sua personale volontà, deliberando, senza dirne nulla, di dividere le sue ricchezze ai 2 fratelli, cioè defraudando il primogenito, che avrebbe dovuto aver tutto, e favorendo l'altro, che non avrebbe dovuto aver nulla. Degli altri due, Lodovico era stato quasi soppresso per dar posto a Raimondo, mentre Ferdinando aveva potuto vivere fino ad un certo punto libero e a modo suo. Verso le donne, invece, ella aveva nutrito un più profondo e uniforme sentimento di repulsione e quasi disprezzo, lavorando a impedire che rubassero i fratelli. Angiolina, la maggiore, era stata condannata alla vita claustrale fin dalla nascita, per una colpa imperdonabile commessa nel venire al mondo. Dopo un anno di matrimonio, donna Teresa era vicina a partorire. Aspettava un maschio, il primogenito, il principino di Mirabella, il futuro principe di Francalanza. Ella non solo l'aspettava, ma non ammetteva che non venisse. Nacque invece una femmina. La madre non le perdonò più. Fin da quando la tolse dalle fasce, la vestì da monachella. La bambina non parlava ancora che fu portata ogni giorno all'abbadia di San Placido. A 6 anni fu chiusa lì dentro per educazione. A 16 la mite e semplice creatura, ignara del mondo, soggiogata dalla volontà materna e dagli stessi impenetrabili muri del monastero, si sentì realmente chiamata a Dio. In tal modo morì Angiolina Uzeda e restò Suor Maria crocifissa. Chiara, venuta subito dopo e rimasta in casa, aveva provato peggio il rigore materno, né la principessa l'aveva lasciata al secolo per paura del biasimo con cui la gente avrebbe considerato il sacrificio di 2 figliole, bensì per esercitare ella stessa sulla ragazza una vigilanza e un'autorità più severa e più forte di quella che la badessa esercita in una badia. «Ma da una pazza come mia cognata», soleva dire Don Blasco, «e da una bestia come mio fratello, che cosa doveva venir fuori? Una bestiona arcipazza, naturalmente». E che s'era visto, infatti? S'era visto che fino a quando la madre l'aveva tenuta in un pugno di ferro, questa figliuola aveva sempre chinato il capo, rispettosa e obbediente. Il giorno poi che la principessa, trovato quello stupido del marchese di Villardita, il quale soffriva di sposare la giovane per niente, s'era persuasa di maritarla, ella aveva detto di no, di no, di no, cose veramente dell'altro mondo. Il marchese, vista la ragazza di tanto in tanto sotto lo scialle in chiesa, se n'era innamorato, e la principessa, risolutissima a dargli la figliuola, lo aveva ammesso in casa, ma scoraggiato dalla fredda accoglienza e dalle ostinate repulse di Chiara, persuaso da parenti ed amici che faceva una pazzia a sposar per forza chi non lo voleva, egli si sarebbe ritirato in buon ordine se donna Teresa, che quando pigliava partito neppure il diavolo la faceva andare indietro, non gli avesse ingiunto di rimanere al suo posto. Così, quando egli rivedeva la ragazza seduta in un angolo, a capochino, col fazzoletto in mano, aveva voglia di mettersi a piangere anche lui. «Quel vitello», diceva Don Blasco, «tanto tenero di cuore da innamorarsi del faccione lungo di mia nipote». Chiara, infatti, non era una bellezza, e la madre, dapprima per dissuaderla dal matrimonio, poi per indurla ad accettare quel partito, le ripeteva tutti i santi giorni: «Che non ti guardi allo specchio, non vedi quanto sei brutta, chi vuoi che ti pigli?» Ma Chiara, di rimando: «Nessuno, tanto meglio. Se Vostra Eccellenza non voleva maritarmi, mi lasci stare in casa». Di prima impressione, come tutti gli Uzeda, Chiara non aveva voluto sentirne di quel promesso, per l'unica e sola ragione che era un poco pingue. Ma una volta preso quel partito, la cocciutaggine, ereditaria negli Uzeda molto più che l'impressionabilità, era stata la più potente ragione della resistenza opposta alla madre. Fino all'ultimo momento, pertinace, ostinata, inflessibile, aveva detto che mai, mai, mai avrebbe sposato quella mezza botte, e inutilmente i fratelli, gli zii, il padre confessore le avevano spiegato che, se non era magro, il marchese possedeva un cuor d'oro e che la sposava senza dote per il bene che le voleva e che in casa di lui sarebbe stata da regina perché era solo e straricco e che se lasciavasi sfuggire quel partito, la madre poteva tornare alla prima idea di non maritarla e di lasciarla invecchiar zitellona. Coi piedi al muro, ella aveva sempre risposto di no e poi di no. La principessa dapprima le aveva tolto la parola, poi l'aveva strapazzata come una serva, poi l'aveva chiusa a chiave in un camerino buio, senza vesti, con poco cibo, poi l'aveva cominciata a picchiare con le mani nocchiute che facevano male, giurando di lasciarla morire etica se non si piegava. e al marchese, il quale, preso dagli scrupoli, veniva a restituirle la sua parola. «No, signore», diceva, «ha da sposarti, perché così voglio. Se lei è degli Uzeda, io sono dei Risà, e vedrai che cangerà». Ella sapeva come erano fatti tutti quegli Uzeda. Quando si incaponivano in un'idea, neanche a spaccargli la testa li potevano rimuovere. Erano dei viceré, la loro volontà doveva far legge. Ma da un giorno all'altro, quando uno meno se l'aspettava, senza perché, cangiavano di botto. Dove prima dicevano bianco, affermavano poi nero. Mentre prima volevano ammazzare una persona, questa diventava poi il loro migliore amico. Fino all'ultimo momento, Chiara non aveva mutato. Dinanzi all'altare, con due campieri a fianco, due facce brigantesche scovate apposta dalla madre per incuterle spavento, era svenuta. E solo il prete di buona volontà aveva udito il sì. Ma il domani delle nozze, quando la famiglia andò a far visita agli sposi, o non li trovarono abbracciati che si tenevano per mano. «Cose da far trasecolare!» gridava don Blasco. La gente di servizio, i familiari, gli amici, scherzarono un pezzo tra loro sul mezzo che il marchese aveva adoperato per addomesticare la moglie. Fatto sta che Chiara da quel giorno fu tutt'una cosa col marito, fino al punto che egli non poté tardare un quarto d'ora a rincasare senza che ella gli mandasse dietro tutta la servitù, fino ad essere gelosa dei suoi pensieri. E non ebbe più, in tutte le circostanze piccole e grandi, altra opinione che quella del marito. Prima di dare una risposta, se le domandavano qualcosa, lo interrogava con gli occhi quasi temendo di non dire ciò che egli stesso pensava. Il suo unico e grande dolore era quello di non avere un figliuolo da lui dopo 3 anni di matrimonio, dopo avere annunziato 4 o 5 volte, per troppa fretta, la propria gravidanza. Ma anche così dimostrava il bene che voleva al suo Federico. La principessa glielo aveva dato per molte ragioni. Prima di tutto le era nata, dopo i 4 maschi, una 3ª figlia, quindi ella aveva ragionato o sragionato, a giudizio di don Blasco, così. Delle 3, la prima monaca, la seconda a marito, l'ultima in casa. Ora il marchese, innamorato della ragazza, prometteva non solo di prenderla senza dote, ma di prestarsi anche ad una piccola commedia. Se fermo proposito della madre era che la sostanza della casa non fosse intaccata dalle femmine, il suo orgoglio di principessa di Francalanza non poteva consentire che la gente vantasse la generosità del genero nel prendersi Chiara senza un baiocco, quasi togliendola all'ospizio delle trovatelle. Pertanto, nei capitoli matrimoniali, ella aveva costituito alla figlia una rendita di 200 onze annue. Così diceva l'atto registrato dal notaio Rubino, e così sapevano tutti. Ma poi il marchese le aveva rilasciato un'apoca accusando ricevuta dell'intero capitale di 4.000 onze, delle quali non aveva visto neppure 3 denari. Ora don Blasco, il quale s'era già messo contro al marchese per il matrimonio con Chiara e contro Chiara per la repentina conversione dall'odio all'amore verso il marito, aveva fatto un torto estremo ad entrambi della finzione a cui s'eran prestati per obbedire a quella pazza dalle gare della cognata. Un altro torto più grosso, forse imperdonabile, essi avevano commesso non facendo valere i loro diritti all'eredità paterna. Infatti, secondo il Benedettino, la casa Uzeda non era interamente distrutta quando c'era entrata donna Teresa. E ad ogni modo, siccome le rendite delle proprietà erano state riscosse anche nei tempi peggiori, bisognava che la principessa le conteggiasse, potendo dare a bere solo ai gonzi che esse fossero servite alle spese del mantenimento quotidiano. Avevano aiutato, invece, a pagare i debiti e a salvare le proprietà. Erano quindi confuse nel patrimonio ricostruito e andavano ascritte all'attivo del principe Consalvo VII. Costui, da quell'imbecille che era sempre stato, aveva potuto coronare la sua corta e stupida vita con quel pulcinellesco testamento, impostogli e dettatogli dalla moglie, col quale, dichiarando distrutto il suo patrimonio per «disgrazie di famiglia», la grazia delle disgrazie, lasciava ai figli cose e cose da far recere i cani, l'affetto della madre. I figli però, se non erano più imbecilli del padre, dovevano chiedere i conti fino all'ultimo tornese. Il monaco era per questo andato assiduamente dietro ai nipoti, fuorché a Raimondo, al quale non rivolgeva la parola da anni ed anni per la ragione che era stato il beniamino della madre, incitandoli a farsi valere. ma nessuno, vivendo la principessa, aveva osato fiatare, ed egli li aveva a malincorpo scusati, attesa la soggezione a cui erano stati avvezzi da colei. Ma quel marchese che le era soltanto genero, che non doveva quindi temerla, che era stato giuntato una prima volta nell'affare dei capitoli, fu per Don Blasco l'ultimo dei minchioni, non risolvendosi a parlar forte. E perché poi? Di grazia, perché? Perché dichiarava d'aver sposato Chiara pel bene che le voleva, non per i quattrini che potevano venirgli. La collera del monaco fu tale da procurargli uno stravaso di bile. Ma col tempo egli si era acchetato, aspettando la morte della cognata per riscendere in campo. Crepata costei, finalmente, e aperto quel bestiale testamento, il furioso cassinese dimenticava adesso le bestialità di Federico e di Chiara per dar loro un nuovo assalto, per deciderli a muoversi. La morta, invece di dichiarare onestamente quant'era la parte del marito e dividerla equamente a tutti i figli, disponeva invece dell'intero patrimonio come di cosa propria. Non contenta di ciò, defraudava i legittimari fingendo di assegnar loro una quota superiore alla legale, dando loro in realtà 4 grani. Chiara specialmente era spogliata come in un bosco, giacché il testamento non diceva parola del legato del canonico Risà. Questo era un altro pasticcio combinato tempo addietro da Donna Teresa. Tra gli altri argomenti per vincere la resistenza di Chiara e indurla al matrimonio col marchese, ella aveva ricorso a quello dei quattrini e, per non sciogliere i cordoni della propria borsa, tirato in ballo un suo zio, il canonico Risà di Caltagirone, il quale prometteva un legato di 5.000 onze a favore della pronipote, se la ragazza avesse sposato il marchese di Villardita. Nell'atto era intervenuta Donna Teresa per garantire l'assegno, a condizione che la somma si trovasse realmente nel patrimonio del canonico, il quale prometteva di lasciare ogni cosa a lei. Invece, 2 anni avanti, il canonico era morto, dividendo la roba tra una sua perpetua e la principessa, e costei si era allora rifiutata di riconoscere il patto stabilito. Né il marchese, per rispetto, per disinteresse, aveva pensato di chiederne l'esecuzione. Don Blasco adesso, poiché neppure nel testamento la cognata s'era rammentata di quel suo obbligo, poiché ella aveva combinato con arte infernale anche l'altra gherminella delle 4.000 onze che Chiara non aveva ricevute e che doveva intanto conferire come se le avesse prese, andava tutti i giorni dal marchese per istigarlo contro la morta e gli eredi, incitandolo a reclamare. 1. La divisione legale. 2. L'assegno matrimoniale con tutti gli interessi arretrati. 3. La parte che veniva Chiara dal padre. 4. Il legato del canonico, dimostrandogli in 448 che non le 10.000 onze assegnate nel testamento, ma 3 volte tante gliene venivano perlomeno. Il marchese, pure ascoltandolo, chinando il capo a tutto quel che diceva il monaco, perché con quel benedettino benedetto la discussione era impossibile, esprimeva alla moglie il desiderio di non dar l'esempio di una lite in famiglia, d'aspettare quel che avrebbero fatto gli altri. E Chiara consentiva in queste come in tutte le altre opinioni del marito. In cuor suo dava però ragione allo zio, voleva che le attribuissero ciò che le toccava, perché, gareggiando d'affetto con Federico, le doleva che egli dovesse sostenere da solo il peso della casa. Ma il marchese, d'accanto suo, protestava: «Io t'ho presa per te e non per i tuoi denari. Anche se tu non avessi nulla, non mi importerebbe. Del resto non vuol dire che rinunzieremo ai nostri diritti. Lasciamo prima fare a Lucrezia e a Ferdinando. Io non voglio essere il primo a intentare una causa alla tua famiglia». Quel disinteresse, quel rispetto da lui dimostrato verso casa Uzeda, accrescevano la devozione e l'ammirazione di Chiara, la facevano uniformare ai suoi desideri con tanto maggior zelo quanto che, giusto in quei giorni, votatasi per consiglio della badessa di San Placido al miracoloso San Francesco di Paola, ella aveva di nuovo la speranza d'essere incinta. Così, per difendere il marito da quella mosca cavallina di Don Blasco, teneva fronte lei stessa allo zio. Gli diceva: «Sì, va bene, Vostra Eccellenza ha ragione, parla per amor nostro, ma il rispetto alla volontà di nostra madre...» «Tua madre era una bestia!» gridava il monaco. «Più di te! Qual è stata la volontà di tua madre? Quella di rovinarvi tutti per amore di Raimondo e per odio di Giacomo. pazza tu e lei, manata di pazzi tutti quanti. E montando più in bestia per le moine che marito e moglie si facevano tutto il giorno, specialmente all'ora del desinare, quando si servivano reciprocamente come in piena luna di miele e si imbeccavano al pari di due colombi, il monaco scoppiava. «Io non so veramente chi è più bestia fra voi due». Tanto che una volta Chiara, presolo a parte, protestò. «Vostra eccellenza mi dica quel che le piace, ma non tocchi Federico. Non tollero che se ne parli male». «Che tolleri e talleri mi vai contando?» proruppe il monaco di rimando. «O credi che la gente abbia dimenticato che prima non lo volevi neanche per cacio bacato e minacciavi piuttosto di lasciarti morire che sposar quel cocomero?» Così la nipote voltò le spalle allo zio. Questi mandò a farsi friggere la nipote e non mise più piede in casa di lei, dandosi ad altissima voce del triplice minchione per lo stupido interesse portato verso quel paio di animali. Ma erano giuramenti da marinaio. Egli non poteva rassegnarsi a star zitto. Gli coceva troppo che la volontà della morta si compisse. E allora, aspettando un'occasione per tornare alla carica contro quelle bestie, cominciò a prendersela con Ferdinando. Segue.